Questa rassegna stampa è presentata da Oleificio Bartolini, via Valle Memoria 52 Recanati. Olio extravergine di oliva, ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate.
Eccoci qua, buona domenica a tutti. Oggi è l'8 febbraio 2026, chi vi parla Stereo Tubaldi. Vediamo anche di poter andare in diretta su Facebook e tramite streaming. Abbiamo un giro di cose che ogni volta mi fa impazzire, tanto siamo nati per rovinarci la vita, no? Come si suol dire, cioè non facciamo le cose che dovremmo saper fare con comodità, senza farci prendere tanto dal senso di colpa, no? Siamo un pochettino arretrati, non mi importa, c'è chi è arretrato mentalmente che è un benemerito idiota, e lo sentiamo magari quando si esprime su fatti di attualità o altro, o su o quant'altro, appunto, perché intanto qui sta una ventola grossa, oggi c'è temperatura, c'è 30 gradi all'ombra e abbiamo il condizionatore acceso. Ma io non so, c'è gente qui che morde freddo anche d'estate. Allora, dicevo, vediamo di dover dare un'occhiata alle notizie principali. Dovremo essere pronti anche per quindi andare in diretta con la nostra trasmissione. Eccola qua. Allora, dicevo, oggi è l'8 febbraio, siamo a posto, state calmi. È l'8 febbraio, siamo anche in diretta YouTube, in diretta Instagram, in diretta Facebook, in diretta streaming e gli 89.100, che volete di più? Che cosa possiamo, da dove partiamo? Partiamo naturalmente dalla lettura dei due quotidiani in edicoli, Il Resto del Carlino e Corriere Adriatico. Non voglio annoiarvi con la sintesi delle prime pagine, perché appunto magari poi ci distraggono dal approfondire alcune notizie, però vediamo, quasi d'obbligo a dire il vero, però vediamo di leggere almeno due o tre articoli, quelli che ritiene ad esempio importanti il Carlino. Una è raccapricciante di notizia: scoperti 5 cani decapitati. Veramente è una cosa incredibile. Macro ritrovamento in zona Scossicci, tra Porto Recanati e Loreto, 3 cuccioli in sacchi neri. Poi trovato morto nel dirupo, si tratta, vediamo un po', lo facciamo leggere anche a chi ci segue su Facebook e su streaming. Si tratta di Sergio Casoiu, muratore, 46 anni, residente a San Severino, era scomparso da giorni. La scoperta di 3 escursionisti a Sarnano, senza vita, un operaio scomparso da giorni. E poi abbiamo ancora altra notizia, si parla di sottopasso di via Roma, qui siamo a Macerata, contro la rovescia per la chiusura, ancora lavori in via dei Velini. Poi chiamata truffa con il numero dei carabinieri, spillati 30.000 euro a San Ginesio. Ma come si fa a dare 30.000 euro? Come si fa uno sconosciuto a dare in mano 30.000 euro? Poi lotta agli sprechi, salvate tonnellate di cibo, il dopo mareggiata, servono garanzie, Porto Recanati, centrodestra, tregua già finita, città vittima di ingerenze, siamo a Civitanova. Macerata, vedo il sindaco Parcaroli, fuoriusciti a fuoco amico, ecco le grane del Parcaroli bis, e questo e si diletta. Una volta c'era l'editoriale della domenica, si sono stufati pure a fare l'editoriale della domenica. E allora andiamo direttamente, visto che non c'è un granché, questa dei cani decapitati e del morto nel dirubo sicuramente sono le due notizie principali. Su Recanati invece si parla dell'assemblea dell'altra sera della protezione civile di Recanati, malumori in assemblea, niente di che. Defibrillatore rimosso dopo l'uso, presidio vitale da ripristinare. Addio a Baleani, storico ristoratore. Poi l'autore racconta Universo 25, i misteri degli Appennini, protagonisti del romanzo. Mareggiate, foce del fiume da sistemare, passiamo a Porto Recanati. Poi Operazione Potenzia o Potentia, obbligo di dimora per altri 3 indagati. Porto Recanati, primo soccorso e defibrillatore, un corso per protezione civile, Croce Rossa. Sì, però è inutile che fate i corsi di defibrillatore, poi quando lo avete usato, ma non voi, quando è stato usato anche in piazza Giacomo Leopardi 4 mesi fa, ancora deve riprendere il suo posto. Deve ancora essere rimesso lì. Ma che c'è sta a fare? Per bellezza? L'avete fatto per gioco? No, a me questo subito scatta l'elemento, no, nervosismo. Ma come si fa? Come si fa a concepire un servizio che non è un servizio? Come si fa a fare una prova pratica di defibrillatore in piazza Giacomo Leopardi? Prova pratica che io vi mostro in una foto sul Resto del Carlino. E poi questo prima dell'inaugurazione del maggio scorso, poi usato 2 volte, per 2 volte è rimasto fermo 3 mesi, e questa volta non ha preso ancora il suo posto. Perché? Perché non so dove sta. Dove sta? Dove sta? Dove è finito? Chi se l'ha incuculato? Chi? Boh, non lo so. Nel senso, chi l'ha messo da una parte, l'ha caricato e l'ha abbandonato lì? O è rimasto dentro un'ambulanza? Rimasto dentro l'ambulanza? Boh, non lo so. Allora, andiamo al Resto del Carlino, no, al Corriere Adriatico, Corso Cavour. Mamma mia, Corriere Adriatico è una cosa, più parcheggi, non può non aprire con l'ufficio tecnico del Comune di Macerata. È una costante. Secondo me c'è una convenzione fra Comune e Corriere Adriatico. Sciocche sui monti a Sarnano, la vittima un imprenditore trovato morto da 3 escursionisti. Poi numeri di telefono bluff, sventata la maxi truffa. San Ginesio, anziano rischia di perdere 30.000 euro, usato il caller ID, spoofing, soldi bloccati e restituiti. Ah, sono riusciti a sventare questa truffa. All'ergastolo. All'ergastolo, per l'altro, perché è stata messa in atto nei confronti di persone magari che sono facilmente emozionabili, quindi che sono disposte a sborsarti tutto, a spogliarsi nudi pur di salvare un proprio parente, un figlio. No, perché questi sono dei mascalzoni. Legge sulla montagna, 78 comuni si salvano ma 13 restano fuori. Poi scoperta shock, 2 cani decapitati, cuccioli nei sacchi. Allora, sono 5 i cani o sono 2? Perché allora, per quanto riguarda il Corriere Adriatico, lo pone sotto Loreto, scoperta shock, 2 cani decapitati, cuccioli nei sacchi. Secondo il Resto del Carlino, qui abbiamo 5 cani decapitati, la scoperta shock. Ora, fra 2 e 5 c'è una bella differenza. Cioè, se non si riesce neppure ad essere precisi sul numero di cani trovati uccisi e con la testa mozzata, beh, questo francamente dice lunga sul, non lo so, sul modo di dare l'informazione. Si può divergere sulle opinioni, e questo ci sta, e tanto che compriamo un giornale invece di un altro perché è più vicino magari al nostro modo di vedere le cose. Però 5 e 2, vabbè, tralasciamo anche questo aspetto, non vogliamo essere particolarmente polemici. Poi la pagina di Recanati, Porto Recanati, che non è mai poi solo questa, perché poi nel corso del sfogliare il giornale, troviamo anche altre notizie che riguardano il nostro territorio, Recanati o Porto Recanati, Potenza Micena, no, in altre pagine del Corriere Adriatico. Però più una ce n'aveva, una volta ce n'aveva 2, però stavolta una comunque l'ha soppressa, quindi comunque ha ridotto il numero delle notizie da pubblicare ogni giorno. Difesa della costa, appello dei balneari, ora basta con interventi a spezzoni. Ora basta, lo dite ogni anno, è da 50 anni che lo dite, quindi o lo smettete di dirlo oppure fate la figura meschina. Ridicola, siete ridicola. Allora prendete altri provvedimenti, non li prendete, no, incrociate le braccia, non aprite per una stagione i vostri chalet. Volete piagne e volete nello stesso tempo continuare come prima, e loro continuano come prima, no? Perché vi promettono e poi non fanno nulla, basta, è un gioco delle parti. Addio Silvano Baleani, storico ristoratore, il suo locale situato, anche perché scusate, ma una buona percentuale di responsabilità per questi chalet rovinati è vostra, fateli arretrare, invece di ricostruirli tutti sanabiliante e buttarci migliaia di euro, li arretrate, vi fate dare al comune una concessione di occupazione di uno spazio leggermente un po' più distante dalla battigia. E poi vedete, quindi anche con le vostre spese vi rimboccate le maniche e cercate di ovviare al problema delle mareggiate. E primo soccorso protagonista la Croce Rossa, primo soccorso lo fa anche la Croce Gialla, se si sono messi d'accordo nei tempi, e basta. Le pagine interne, scoperta shock, due cani decapitati e cuccioli in sacchi abbandonati. Allora, visto che c'è questa notizia, vediamo un po' di darla intanto leggendo questa del Corriere Adriatico, poi andiamo a quella del Resto del Carlino e vediamo perché sul Resto del Carlino si parla di cinque cani decapitati. Loreto, macabro ritrovamento nella campagna al confine fra Loreto e Porto Recanati, dove tra erba alta e sterpaie sono affiorati i resti di due cani adulti decapitati ed almeno altri due cuccioli chiusi in sacchi abbandonati. Il rinvenimento risale al pomeriggio di ieri lungo la scarpata e lati del cavalcavia della 14 nei pressi degli stabilimenti ex Pignone, a poche centinaia di metri dal sottopasso che conduce allo stradone e al mare attraverso i campi coltivati di scossicci. Ad imbattersi per prima nei cadaveri è stata una volontaria dell'associazione Amici Animali ODV di Osimo, arrivata a piedi nella zona per far sgambare un cucciolo dopo una visita di preaffido poco distante. È stato proprio il cane di circa un anno fiutare qualcosa tra la vegetazione ai bordi della strada non distante da una casa ed alcuni capannoni, conducendo la donna davanti al corpo di un maremmano adulto. L'animale, morto presumibilmente da 2 o 3 giorni, aveva le 4 zampe legate e il collo completamente reciso, parzialmente coperto da un sacchetto di plastica bianco e rosso. La volontaria ha subito allertato le guardie zoofile e i carabinieri forestali. Le ricerche avviate in un primo momento per tracciare la testa dell'animale hanno portato alla luce un quadro ancora più inquietante. In una zona impervia della scarpata sono stati trovati altri sacchi maleodoranti con resti di animali in stato di decomposizione. Dentro un bustone delle crocchette vuoto c'era il corpo di un cane di taglia più piccola, mentre in sacchi neri dell'immondizia sono stati recuperati almeno altri 2 esemplari, tra cui un altro maremmano di grossa taglia, anch'esso decapitato. Sul posto si sono concentrate associazioni animaliste, polizia locale, carabinieri forestali e polizia scientifica per i rilievi. L'operazione di recupero, coordinate dal servizio veterinario con il supporto dei vigili del fuoco, si sono rivelate particolarmente complesse sia per la natura scoscesa dell'area sia per le condizioni del terreno, di fatto trasformato in una discarica a cielo aperto tra rifiuti abbandonati, cartucce da caccia e persino amianto. La presenza di materiali pericolosi ha imposto ulteriori cautele e ha prolungato gli interventi fino a oltre le 20. Sul piano investigativo si procede con la massima prudenza. Le ipotesi che potrebbero configurarsi vanno dal maltrattamento e uccisione di animali ai reati ambientali legati allo smaltimento illecito dei rifiuti. In un primo momento era trapelata anche la pista, poi archiviata, di un rituale satanico. Più probabile invece l'ipotesi che gli animali siano stati uccisi, mutilati e poi abbandonati nello stesso punto da chi ha voluto disfarsene. E va bene, adesso vediamo il Carlino, perché il Carlino parla di 5 cani decapitati. Qui abbiamo visto 2 maremmani a quanto pare. Un ritrovamento macabro in una zona piuttosto isolata ma comunque molto frequentata da chi fa shocking o ama le passeggiate. 5 cani, tra cui anche cuccioli decapitati. Siamo tra Porto Recanati e Loreto, in una zona interna, precisamente in una traversa di via Scosticci, la strada che da ristorante. Vabbè, qui in poche parole da per decapitati tutti i cani ritrovati, i cuccioli e i 2 maremmani. Questo è quanto ci dice il Carlino. Il Corriere si è limitato invece a cuccioli messi dentro dei sacchi neri, ma non parla di decapitazione, mentre i due animali di più grossa taglia, appunto, erano senza testa. Questo è quanto, poi ne sapremo di più perché questa è una notizia che risale a ieri sera, poi le edizioni si sono chiuse dei giornali, forse ulteriori indagini in corso che si svolgeranno le giornate di oggi ma soprattutto di domani potrebbero portare a dei risultati. Andiamo a vedere invece adesso purtroppo la morte di questo giovane papà, giovane perché comunque 46 anni è uno è giovane, che volete e come esso sia morto e perché lo andiamo a vedere. Andiamo a San Severino. Andiamo adesso a San Severino perché da un paio di settimane non si avevano più sue notizie. Ieri a trovare il corpo senza vita del 46enne Sergio Catalin Cosoiu, residente a San Severino, sono stati tre escursionisti durante un giro di montagna a Sarnano. Padre di due figli e titolare di una piccola impresa edile, Cosoiu aveva fatto perdere le proprie tracce dal 23 gennaio, quando aveva comprato un panino al rifugio di pintura, poi in nulla. Il 24 era scattata la denuncia di scomparsa da parte dei familiari e da protocollo erano partite le ricerche durante una settimana. Ieri, tre giorni di Macerata e Montecassiani, intorno alle 9.30, hanno fatto una tragica scoperta alla cascata dei Tre Santi, tra Sarnano e Pintura di Bolognola. A circa 1200 metri di altezza, durante l'escursione si sono trovati davanti un corpo esanime e hanno dato l'allarme. Sono intervenuti 118 i tecnici del soccorso alpino e speleologico, i vigili del fuoco di Tolentino, le squadre spelo alpino fluviale da Macerata. I medici purtroppo non hanno potuto che constatare il decesso. La salma era integra, conservata anche dalla neve e dalle basse temperature. Difficile risalire alla data precisa di morte. Nello zaino c'era della frutta. Ad effettuare rilievi di legge sono stati i carabinieri della stazione locale intervenuti con il comandante Massimiliano Carrino. Soccorso alpino e pompieri hanno provveduto al recupero. La salma è stata portata in barella portantina fino ad un punto accessibile, poi a bordo di un mezzo idoneo al cimitero di Piobbico. Secondo le ricostruzioni, il 46enne avrebbe intrapreso un percorso nel bosco facendo trekking. Tra le ipotesi del decesso, o una caduta accidentale, essendo stato trovato ai piedi di un dirupo alto 40-50 metri, oppure un malore improvviso a seguito della salita. La zona è impervia. I soccorritori ieri hanno impiegato oltre un'ora per raggiungere il punto in cui si trovava il corpo. Sono stati aiutati anche dal sindaco di Sarnano, Fabio Fontegrossi. E questo è quanto. Queste almeno sono le due ipotesi che finora vengono avanzate, caduto o malore, quindi ipotesi di omicidio, anche perché sembra appunto che non sia stato visto con nessuno altro e quindi che abbia fatto quel percorso da solo. Diciamo tutte, no? Almeno quello che posso presumere e dedurre da quello che ho letto. E andiamo a dare un'occhiata a un'altra notizia di cronaca che troviamo, eccola qua: rubano l'auto con il cane, fermate tre donne. E poi con il numero dell'arma truffano un anziano. Qui siamo intanto sulla prima, siamo a Civitanova, andiamo a vedere. Civitanova Marche, tre donne rubano un'auto con dentro una cagnolina Zoe, ma la polizia locale le ha trovate e fermate dopo appena 20 minuti e ora il comandante Cristian Lupidi annuncia l'arrivo di un metal detector per controlli più approfonditi. Nel pomeriggio di qualche giorno fa un 45enne di Montegranaro ha chiesto aiuto ad una pattuglia che era ferma nei pressi della rotatoria Banco Marchigiano in via Einaudi. L'uomo, molto agitato, ha riferito che poco prima, nel parcheggio del Cuore Adriatico, tre donne sue conoscenti si erano impossessate della sua Fiat Punto, dileguandosi velocemente. All'interno dell'abitacolo era rimasta intrappolata Zoe, la cagnolina meticcia del proprietario, oltre a portafoglio e cellulari. Raccolta la segnalazione, la sala operativa appurava dal sistema di visione dei varchi OCR il transito del veicolo in centro poco prima. In appena 11 minuti la pattuglia della polizia locale, coadiuvata anche dai carabinieri, ha intercettato e bloccato l'auto in via Indipendenza, impedendo ogni tentativo di fuga. Le tre occupanti del veicolo, due piemontesi e una siciliana, due già note alle forze dell'ordine, sono state identificate e denunciate per furto pluriaggravato. L'auto e il cane sono stati riconsegnati al proprietario. La tempestività e la presenza costante sul territorio dei nostri agenti, dice, sono state essenziali, commenta il comandante della polizia locale Lupidi. Non ci dice niente sul perché c'è stato questo furto, tanto più che queste tre donne erano, lo dice il proprietario dell'auto, erano di sua conoscenza, quindi perché l'abbiano fatto non si sa. Allora, l'altra notizia invece riguarda questa del tentata truffa, finalmente tentata, appunto, perché non è andata a segno, sennò si sarebbe visto volatizzare ben 30.000 euro. È la solita storia del falso maresciallo. Vittima di una truffa telefonica con la tecnica del caller od spoofing, una 74enne di San Ginesio aveva perso quasi 30.000 euro, ma i carabinieri sono riusciti a restituire l'intera somma prelevata. Alcuni mesi fa il 74enne ha ricevuto sul suo cellulare un sms che lo invitava a contattare un funzionario dell'azienda italiana Nexi, specializzata nell'offerta di servizi e sistemi per il pagamento digitale per banche e aziende. Secondo il messaggio era in corso una disposizione di pagamento di 1.490 euro con il suo conto corrente. Il pensionato, credendo di essere davvero vittima di un'operazione fraudolenta, ha contattato subito il numero che gli era stato indicato e ha parlato così con una persona che si è spacciata per l'operatore antifrode della sua banca. Il finto bancario è riuscito a ottenere la fiducia dell'anziano e lo ha fatto contattare da un altro complice che si è spacciato per maresciallo dei carabinieri. Il trucco sofisticato è scattato proprio qui. Il finto maresciallo ha chiamato da un numero che corrispondeva proprio a quello della caserma dei carabinieri di San Ginesio, e questa è la tecnica, appunto, e serve a falsificare l'identità del chiamante visualizzata sul display del telefono per spacciarsi così per società o enti. A questo punto il finto maresciallo ha fatto pressione all'anziano assicurando che fosse urgente interrompere il movimento bancario in atto e lo ha convinto così a effettuare un bonifico istantaneo da 29.800 euro. A quel punto però il 74enne si è reso conto che qualcosa non quadrava e di persona è andato in caserma a controllare se davvero lo avessero chiamato e poi a denunciare quanto accaduto. Da qui sono partite le indagini telematiche e bancarie che hanno immediatamente congelato l'operazione e posto sotto sequestro l'intera somma versata dal 74enne. La tecnica fraudolenta consiste nel modificare il numero di chi chiama, consentendogli così di fingersi per una banca, un'associazione di beneficenza, una società o un ente, per propinare falsi premi e concorsi al solo scopo di spingere l'interlocutore a trasferire denaro e comunicare dati personali. Alla fine la somma è stata interamente restituita al pensionato. Ora proseguono le indagini per riuscire a identificare i due truffatori. Ecco, limitate le indagini in Campania, perché tanto partono tutti da lì. Allora, in questo caso, siccome non c'è nessun versamento, nessun bonifico né altro, no, è passaggio di denaro, sarà molto difficile riuscire a risalire agli autori, a questi due mascalzoni delinquenti. E a proposito di questo, c'è da Sanadoia che ci sono dei finti marescialli e anche finti incidenti, anziani finiscono sempre nel mirino, raffiche di chiamate, c'è un'allerta del sindaco Pier, chi è come il sindaco di Sanadoia? Il Nazareno Bartocci, ecco, che ha lanciato l'allarme, dice state attenti perché vi stanno inculando i soldi, ecco, questo in definitiva, no? Non usa questo linguaggio, però lo siamo noi. Andiamo adesso a Recanati, purtroppo ieri abbiamo appreso la notizia molto molto triste, la morte di nostro Silvano Baleani, e vediamo eccolo qua, la notizia di raccontarvela, eccola qua, di leggervela. Recanati è scomparso all'età di 84 anni Silvano Baleani, storico ristoratore che per molti anni ha vissuto e lavorato a Recanati, lascia la moglie Gabriele e i figli Paolo e Paola. Il funerale si svolgerà domani mattina alle 11 nella chiesa di Sant'Agostino. A celebrare la messa, che sarà officiata dal parroco Don Roberto Zorzolo, ci sarà anche Don Rino Ramaccioni, cugino di Silvano. Insieme alla moglie, Baleani negli anni 60 gestiva una macelleria nel quartiere di Castelnuovo, attività che portò avanti per 15 anni. Poi volle mettere al servizio della città le sue doti in cucina, avviando un ristorante pizzeria situato nei locali del complesso di Villa Coloredo Metz, accanto alla sede del CEA WWF. Con la sua attività era diventato un punto di riferimento per cittadini e visitatori, apprezzato non solo per la cucina tradizionale, ma anche per i suoi modi genuini, popolari e accoglienti, che richiamavano la classica figura dell'oste di una volta. Con il pensionamento nel 2004 aveva lasciato un ricordo particolarmente caro nella comunità recanatese, che oggi lo saluta con affetto e riconoscenza. Sì, lo salutiamo veramente con affetto e riconoscenza, il nostro Silvano, una figura che tutti i recanatesi ricordano. È stato un confronto diretto. Passiamo alla riunione che c'è stata giovedì sera della protezione civile in comune. Dice, è stato un confronto diretto tra coordinamento e volontari della protezione civile Recanati giovedì nell'aula magna del comune per fare chiarezza su ruoli, competenze e dinamiche interne al gruppo. Erano presenti il sindaco Emanuele Pepa, vice sindaco Roberto Bertomeori, il comandante della polizia municipale Nicolas Fulvi, oltre al coordinatore del gruppo recanatese Alessandro Mazzanti e al responsabile regionale del volontariato di protezione civile Mauro Perugini. L'incontro si è svolto inizialmente in un clima disteso ed è stato in gran parte dedicato all'illustrazione da parte di Perugini dell'attività del volontariato di protezione civile e dei compiti che i volontari sono chiamati a svolgere. Il responsabile regionale ha ribadito con chiarezza funzioni e limiti operativi del gruppo, sottolineando come sia fondamentale evitare sovrapposizioni con altri corpi istituzionali. In particolare è stato ricordato che i volontari non possono in alcun modo sostituirsi alla Polizia Municipale, ai Carabinieri o ai Vigili del Fuoco, né svolgere attività di ordine pubblico o di regolazione del traffico al di fuori delle competenze previste. La seconda parte dell'incontro ha invece fatto emergere alcune criticità interne al gruppo recanatese. Su intervento di alcuni volontari presenti in sala sono affiorati malumori legati a decisioni organizzative adottate dal coordinatore locale. In particolare è stata contestata la sospensione di un volontario e l'adozione di provvedimenti nei confronti di altri membri del gruppo, senza, secondo quanto sostenuto dagli intervenuti, adeguate comunicazioni o spiegazioni preventive. A chiudere l'incontro è stato l'intervento del sindaco Pepa, che ha invitato tutti a rafforzare il dialogo e la collaborazione interna, sottolineando come la protezione civile rappresenti una grande famiglia che proprio per questo deve saper affrontare e superare le difficoltà attraverso il confronto e incontri più frequenti. Un appello alla serenità e alla ricomposizione dell'incomprensione arrivato anche da Mauro Perugini, che ha voluto rimarcare il valore del gruppo di Recanati a livello regionale. Responsabile del volontariato ha infatti definito la realtà recanatese un motivo di orgoglio per la Regione Marche, sia per il numero dei volontari coinvolti, sia per il lavoro svolto, in particolare durante il difficile periodo dell'emergenza Covid. E questo è quanto, quindi si spera sempre che intanto per parlarsi serve per stemperare certi e per e per chiudere certe incomprensioni, superare certe incomprensioni. Cioè, sembra una sciocchezza, però molti non vogliono incontrare i propri rivali, o i propri avversari, in quel momento i propri nemici, proprio perché hanno paura che incontrarli, no, trovarsi viso a viso, alla fine quel sentimento di rivalsa, di odio, no, sfumi in qualche maniera, e si ritrovi magari una via conciliativa, e molti non la vogliono fare perché amano la guerra. Purtroppo è una questione psicologica anche questa. Invece bisogna superare queste stupidaggini, perché sono stupidaggini, e vedrete che poi, se si parla, si conoscono anche altri aspetti molto, che si vogliono spesso ignorare, proprio per non arrivare a mettere in discussione quel castello di racconti e di storie che uno si è costruito, si è fatto, e di convenzioni che ha maturato, perché magari potrebbero queste essere smontate da una realtà, da un'interpretazione, da un racconto diverso. Ecco, cercate, ecco, tante volte si dice umiltà, no? Ecco, non è una parola stupida, né una parola fuori posto, né una parola che significhi sottomissione. No, umiltà significa accettare che di non avere una verità assoluta, la propria, no? Ma che possa essere messa in discussione da qualcun altro, e quindi la bisogna ricercare eventuali diverse interpretazioni. Passiamo adesso al defibrillatore, perché è stato rimosso dopo l'uso, ma non è stato ancora ripristinato, e questo è avvenuto nell'ottobre scorso. Siamo a febbraio, c'è qualche cosa che non va? C'è qualche cosa che non va, di cui certamente sia il segretario comunale sia il sindaco dovrebbero darne conto, no? Non lo so, oppure stiamo qui a giocare, no? Perché facciamo le prove del defibrillatore in piazza, come testimonia la fotografia che vi faccio vedere per chi ci segue su Facebook o su streaming, in piazza, e poi con tanto di rappresentanti dell'Avis, della Croce Gialla, di volontari, del sindaco, dell'ex vice sindaco di Recanati, c'erano un po' tutti, tutti a benedire il nuovo defibrillatore di Piazza Leopardi. Poi, una volta utilizzato, non è ritornato più alla base. Quello blu è vuoto. Ma è possibile? Andiamo a leggere. Il defibrillatore automatico esterno, cosiddetto DAE, collocato in Piazza Leopardi dei Canati, è stato protagonista di almeno due interventi salvavita nell'ultimo anno, ma la sua gestione sta sollevando preoccupazioni nella comunità per i tempi con cui il dispositivo è ripristinato dopo ogni utilizzo. Nel giugno scorso il defibrillatore è stato impiegato per assistere un uomo colto da un infarto in una piazza principale della città. Dopo quell'incontro il DAE è stato rimosso per le verifiche tecniche, ma sono trascorse diverse settimane prima che venisse ricollocato nella sua teca, l'oblò appunto, nei pressi della chiesa di San Domenico. Un secondo episodio si è verificato alcuni mesi dopo, quando il defibrillatore è stato utilizzato per soccorrere una donna colta da un malore. Secondo quanto riferito, l'ultimo utilizzo risalirebbe all'ottobre scorso. Da allora, tuttavia, il dispositivo non sarebbe più stato riposizionato nella sua sede. A oggi dunque risultano trascorsi quasi 4 mesi senza la presenza del defibrillatore in uno dei punti più frequentati della città. Una situazione che viene percepita da molti come particolarmente grave, considerando che i DAE sono progettati per essere immediatamente disponibili in caso di arresto cardiaco, dove la rapidità di intervento rappresenta un fattore determinante per la sopravvivenza. La normativa sulla diffusione dei defibrillatori nei luoghi pubblici prevede che gli enti proprietari o gestori ne garantiscono la manutenzione, l'efficienza e la piena accessibilità. In caso di mancata disponibilità del dispositivo in situazioni di emergenza, potrebbero riconfigurarsi profili di responsabilità. E parliamo anche della Fiera degli Innamorati, che si svolge oggi a Recanati per tutta la giornata, lungo via Cavour, Corso Persiani, sotto il loggiato comunale in Piazza Leopardi. Quest'anno ci sarà anche un mercatino organizzato da Temporary Event Organization e Confartigianato Macerata Ascoli Piceno Fermo, sostenuto dall'assessorato al commercio del comune. Protagoniste di questa domenica saranno le proposte dedicate all'amore, con un focus sui matrimoni, con gli abiti bianchi in bella mostra, decorazioni floreali, occasioni per iniziare subito a programmare una luna di miele. Sì. Allora, ma perché dobbiamo su ogni articolo metterci sempre dei termini, no? Sia per la truffa, sia per questo, che non lo so quanti li capiscono e quanti riescono a inquadrare, focalizzare il significato vero e reale. È una cosa che non si capisce, non si spiega. Allora, questo delle mareggiate, io francamente ve lo accenno, non mi fate perdere tempo, perché dice il Centrodestra Unito sollecita interventi a difesa elettorale, il Comitato dei Cittadini tempi certi per la messa in sicurezza di Scossicci rivendica, e vabbè, quindi ritorniamo su un argomento, ognuno dice la sua. Invece andiamo adesso a Potenza Bicena, perché scatta la misura cautelare dell'obbligo di dimora per altri tre soggetti coinvolti nell'inchiesta Potenza sull'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti. La misura è stata applicata ad Angelica Pomili di Cittanova, a Ivano Silvestri di Lucera e Andrea Malorgio di Galantina. Pomili, per l'accusa a luglio del 2024, avrebbe acquistato 180 grammi di hashish da spacciare a Cittanova. Lei e Malorgio poi avrebbero comprato altri 50 grammi della stessa sostanza. Inoltre i due avrebbero acquistato anche 25 grammi di cocaina, sempre a scopo di spaccio. Ad agosto 2024 i Silvestri avrebbe venduto 30 grammi di cocaina. Per i tre la procura aveva chiesto le misure cautelari che ora sono state applicate dal Tribunale di Ancona. Resta ancora in carcere invece Antonio Cicciu, 61enne, ex boxer dell'Ndrangheta, residente a Potenza Picena. Per lui all'inizio la procura non aveva chiesto l'arresto, ma al momento del blitz dei carabinieri, all'alba del 22 gennaio, era stata trovata una pistola con matricola Brasa e così anche lui era stato portato a Montacuto. Sull'arma però è stata fatta una perizia dalla quale è emerso che la matricola c'è e la pistola non è funzionante. Per questo la procura e l'avvocato difensore Giancarlo Giulianelli hanno chiesto la scarcerazione del 61enne, ma l'istanza è stata respinta dal giudice Daniela Bellesi per i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato e per le esigenze cautelari evidenziate nell'ordinanza applicativa della misura. Allora, questo che è naturalmente è chiamato un ex boss, quindi avrà dei precedenti da boss, quindi non sono sicuramente precedenti di poco conto, però viene portato a Montacuto con l'accusa di avere in possesso una pistola con matricola Brasa, no? Invece la matricola c'è, ma come si fa? Cioè, come si fa a non vedere se c'è o non c'è una matricola? Poi diciamo dopo 25-30 anni abbiamo ancora il Carlasco oppure altri casi che sono irrisolti e che hanno costituito dei gialli, no? Che hanno tenuto all'attenzione la nostra Italia, la nostra opinione pubblica. Veramente è una cosa ridicola e l'arma non era neanche funzionante, però rimane in carcere lo stesso. Allora, il martellatore che si vede benissimo nel filmato tenta di uccidere un carabiniere, quindi c'è un tentato omicidio che è un reato molto grave con diversi anni di carcere, sta a casa. E questo è il doppio pessimismo dei magistrati, per cui io dico e sostengo che in Italia abbiamo un problema, che è quello dei giudici. Non è una classe, diciamo così, di professionisti preparata. Ho l'impressione che ci sia molta politica che entra in gioco nelle loro decisioni. E allora non devono fare i giudici. Si tolgono la toga e si presentino alle prossime elezioni politiche e si facciano votare e facciano politica. Non si può far politica attraverso le sentenze, attraverso i dispositivi di carcerazione o no, attraverso quant'altri argomenti, perché non è possibile che Fiore, che è responsabile di Forza Nuova, che è entrato insieme ai suoi commilitoni, diciamo così, dentro la sede della CGIL di Roma, senza toccare e graffiare nessuno perché era vuota, ha creato un po' di devastazione, si è fatto 300 giorni di carcerazione preventiva e 7 anni è stato condannato al carcere. Voglio sapere questo signore, 7 anni. Il martellatore in Ungheria, l'amico della Salis, invece si è preso 8 anni. La Salis non è stata processata perché gli amici di AWS l'hanno salvata e l'hanno eletta al Parlamento Europeo. Follia, io non ci capisco più niente. Una che potrebbe prendersi 8 anni di galera perché stava con un suo amico a Budapest a fare e partecipare a una manifestazione contro quelli che neonazisti sfilavano per l'onore e così via, no? E che quindi correvano dietro a questi soggetti che loro ritenevano naturalmente degni di essere aggrediti perché appunto neonazisti. Uno si prende 8 anni, lei riesce con tutta quella storia, no, che è stata vista incatenata, per cui dovevamo sottrarla alle carceri ungheresi e così via, e quindi perché sono invivibili e così via, e poi è finita ad essere votata al Parlamento Europeo. Ma ci sono degli italiani che non ci stanno con la testa, secondo me, quando decidono di fare una cosa, di votare un personaggio come questo. A proposito di carcere, poi chiudo, in Italia, l'Italia sempre è l'Europa che non ci ama, comunque se stando al resoconto dell'Europa, noi in termini di sicurezza e di dignità delle carceri siamo dietro l'Ungheria, cioè l'Ungheria dimostra più umanità nei confronti dei propri detenuti di quanto lo dimostri l'Italia. Adesso, no, perché si è detto Orban, non è un filo diretto, ti saluto, io ho capito, tu sei Francesco. Allora, ci sentiamo, buona giornata a tutti, saluto e ringrazio il nostro sponsor, in attesa che ce ne sia anche un altro, semmai chiudiamo questa radio e chiudiamo questa rubrica. Ciao ciao a tutti.
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317.